Il mondo ha subito tanti bei cambiamenti, ma purtroppo dobbiamo dire che è cambiato anche in peggio. E questo è dovuto anche alle ultime invenzioni che hanno cambiato e modificato quelle che una volta erano le sane abitudini, specie quelle a carattere familiare. E a questo ha contribuito tanto che le cose andassero non per il meglio, ha contribuito la televisione, ha contribuito anche in larga parte il cellulare e tanti altri strumenti tecnologici moderni, cose che hanno dato alla nostra vita un nuovo modo di vivere, alcune in senso positivo, ma altre in senso anche negativo, specie quando di questi bei strumenti che la tecnologia ci ha dato si fa un uso sbagliato, si fa un cattivo uso. Quello che la scienza ci ha dato e ci continua a dare ha contribuito a modificare il nostro modo di vivere. Le scoperte scientifiche vanno bene, ma mentre la scienza dà il modo affinché il tutto migliori, la moralità e la famiglia si stanno invece deteriorando. Eppure la famiglia è il componente base di cui si deve innalzare la società umana. Senza la famiglia, la società è destinata a crollare ed è crollata. E questo sta accadendo non solo in Italia, ma in tutte le nazioni del mondo. Diciamo che ormai nemmeno esistono più le famiglie, le belle famiglie di una volta, le belle famiglie patriarcali, quando si riunivano, ci si riuniva tutto intorno ai nonni, ai genitori, per stare sempre insieme e a gioire di tutte le cose che e le belle cose che c'erano all'interno delle famiglie e anche nei momenti difficili per piangere quando le cose non andavano bene. Naturalmente chi viene maggiormente afflitto da questa situazione di degrado familiare sappiamo che non sono solo gli adulti, ma soprattutto i bambini. I bambini sono coloro che subiscono il peso maggiore, specie tante volte nel vedere i propri genitori magari arrivare alla separazione. Per i bambini questa è una situazione dura, difficile, e inoltre sono afflitti dalle tristi conseguenze che tante volte portano i divorzi, quali depressione, problemi mentali, droga, alcol, criminalità. E peggio ancora c'è anche la tendenza di ripetere magari quello che hanno fatto i loro genitori. Quando si inizia una relazione, per la coppia il preludio è sempre bello. Basta vedere i due giovani quando decidono di incontrarsi e stare insieme per la prima volta, quanto contano anche i minuti, i secondi che li separano dal potersi vedere, dallo stare insieme. Perché queste relazioni sono dei sentimenti che finiscono e sono sempre iniziati invece con un sogno bellissimo. Tante volte alla fine finiscono male. Ma purtroppo in seguito quel sogno è diventato magari un incubo colmo di rancore, colmo di odio, di aggressività, e questi sentimenti negativi prendono il posto di quello che una volta era l'amore. Questo è un qualcosa che a noi cristiani non dovrebbe mai accadere, specie nelle nostre famiglie. Dico non dovrebbe, purtroppo tante volte accade. E allora noi dobbiamo domandarci: Cosa possiamo fare per salvare questo rapporto bellissimo che Dio ha creato? Questo rapporto bellissimo che Dio ci ha dato e che si chiama matrimonio. Come possiamo fare? Cosa possiamo fare affinché quel sogno iniziale possa durare e continuare nel tempo e sia sempre di più nutrito da buoni sentimenti, in modo che diventi sempre più bello e meraviglioso? Cosa possiamo fare? Beh, ora lo vedremo cosa possiamo fare. Purtroppo ci sono troppe persone che si rassegnano dicendo che un sogno non può durare, ma non è vero. Non è vero che un sogno non può durare. Magari alcuni dicono che questo sogno ci ha fatto vedere lucciole per lanterne, come si usa dire in un modo molto volgare, in un modo non proprio appropriato. E di solito si dà la colpa alla società e alla comunità quando cominciamo con noi stessi a dire il sogno non può durare. Ma perché questo sogno non può durare? Ci si abitua alla freddezza dell'amore che si spegne. Ci si abitua e spesso si sta insieme per non fare del male ai figli, per non ferire i figli, i bambini, per non addolorarli. Quindi in noi non ci deve essere rassegnazione, non deve mai sopravvenire, perché noi dobbiamo sempre sentire di voler provare l'amore di quel giorno e di quel sogno e di quel primo giorno, quello che ha iniziato la nostra relazione sentimentale. Quella freschezza la possiamo mantenere affinché rimanga viva, cresca e diventa sempre più un grande e profondo amore. Dobbiamo guardare alla coppia più bella del mondo. E qual è questa coppia più bella del mondo? Chi è? Dobbiamo guardare alla relazione che c'è fra Gesù Cristo e la sua Chiesa. Questa è la coppia più bella del mondo. Cristo corregge la sua Chiesa rivestendola di puro amore. E la Chiesa corrisponde a questo amore verso il suo sposo, sapendo che lo sposalizio avverrà al ritorno di Cristo. E allora sarà un'estasi meravigliosa ed eterna, perché sarà caratterizzata da un continuo amore. Ci sono due principi da seguire affinché la nostra relazione sentimentale rimanga forte e continui a crescere. E questi principi dove li troviamo? Dove li possiamo trovare se non nella Bibbia? Quindi nella Bibbia è descritta la relazione che deve esistere in ogni coppia cristiana, che è costituita da un marito e una moglie, fra un uomo e una donna. Andremo un po' ad analizzare quelli che sono i rispettivi ruoli del marito e della moglie. Perché secondo tante mogli dicono che il marito è un essere impossibile, è un essere intrattabile, è un essere duro, è un essere che il più delle volte lo chiamano anche un despota. Ma è così che deve essere un marito? Ed è così che una moglie deve, come si suol dire, additare o chiamare il proprio marito un despota o un intrattabile? Assolutamente no. Vediamo cosa dice la Bibbia, cosa suggerisce Dio. Apriamo per favore in Efesini, al capitolo 5, versetti 25 e poi 28. Efesini capitolo 5, versetto 25. Dice: Mariti, amate le vostre mogli. Questo ci dice Paolo, l'Apostolo, per ispirazione divina. Mariti, amate le vostre mogli. Ma come dobbiamo noi mariti amare le nostre mogli? Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ecco come i mariti debbono amare le proprie mogli. E nel versetto 28 dice: allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Sicuramente non c'è nessuno uomo o donna che non ami se stesso. Non dico che tante volte siamo narcisisti di noi stessi, ma sicuramente questo è un comandamento, è un comando per il marito che deve amare la propria moglie. E come la deve amare? Ma non è facile, anzi è difficile se non impariamo prima ad amare noi stessi, in modo da poter amare poi gli altri come noi stessi. Difatti c'è un comandamento che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. E chi meglio della moglie o del marito può essere il nostro prossimo? E chi meglio di loro può essere amato come se stesso? Quindi, visto che noi teniamo a noi stessi, amiamo le nostre mogli come noi stessi. In questo particolare momento io mi sto riferendo a noi uomini. Andiamo adesso in primo Pietro, al capitolo 3, versetto 7. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 7. Dice: e parimenti, allo stesso modo, voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna. Usiamo tutta la comprensione di questo mondo verso la moglie, che è il vaso più debole, che è il femminile. Portate loro onore, poiché sono anch'esse coerede con voi della grazia della vita. Perché? Dice: affinché le vostre preghiere non siano impedite. Nel momento in cui noi smettiamo di portare onore alle nostre mogli, a nostra moglie, perché anche loro sono eredi della grazia di Dio, altrimenti le nostre preghiere vengono impedite, sono impedite. Quindi la donna è emotivamente più fragile. Infatti, il più delle volte sono più soggette con più facilità a piangere, ad addolorarsi, ad essere più contristate. Naturalmente, queste sono emozioni che Dio ha dato alla donna, per cui il marito deve amare la donna ed onorarla, perché anche lei è figlia di Dio, come l'uomo è anche egli figlio di Dio. Hanno la stessa da raggiungere, identica, né più né meno, in quanto tutte e due hanno agli occhi di Dio lo stesso valore. Nessuno, l'uomo o la donna, vale di più agli occhi di Dio. Assolutamente no. Assolutamente no. Eppure ci sono tanti mariti che purtroppo credono e si sentono di essere superiori, migliori della propria moglie. Ma questo è totalmente sbagliato. È sbagliatissimo, perché davanti a Dio come l'uomo è anche la donna. Quindi il marito deve amare la moglie, provvedendo anche a tutti i suoi bisogni quotidiani, dandole prima di tutto affetto, dandogli amore, dandogli rispetto. Deve dargli più affetto che pane, più affetto che pasticcini, più affetto che dolci. Le donne hanno in sé tanto bisogno di affetto. Hanno tanto bisogno di affetto. Non smetterebbero mai di ricevere affetto. Ma d'altra parte, giriamo un po', anche noi uomini abbiamo noi bisogno di affetto. E come se ne abbiamo di bisogno? Ne abbiamo di bisogno tantissimo, come anche le nostre mogli. Quindi non è mai sufficiente, non è mai troppo, perché sapete, è come una pianta che ha bisogno di acqua. Quando una pianta finisce di avere acqua, di ricevere acqua, si secca, si asciuga e muore. L'affetto è l'acqua della coppia. L'affetto è lo spirito vitale che tiene sempre fresca, sempre profumata una relazione d'amore. Quindi tutto questo bisogna sempre di essere zappato, di essere annaffiato, curato, potato, altrimenti l'amore si raffredda. Si ha sempre bisogno di stare vicini tra moglie e marito, di stare per mano. Questo è quando la moglie si sente veramente amata, quando una moglie si sente veramente trattata bene dal proprio marito. E questi atti di tenerezza sono di vitale importanza, non solo per la moglie, ma anche per il marito, perché il discorso non è vale per entrambi, perché è un qualcosa di costante, è una costante che la coppia deve sempre avere. La coppia, mi riferisco a marito e moglie, anche dopo tanti anni di matrimonio, anche se sono passati 50 anni, 60 anni, sempre avere le stesse attenzioni, la stessa tenerezza, che sia l'uno verso l'altro, perché queste cose sono importanti. Andiamo in Geremia. Qui è un profeta che parla. Geremia capitolo 31, versetto 3. So che nella chiesa ci sono tanti giovani ancora che hanno bisogno di sposarsi, che sono magari fidanzati, e questo può essere un suggerimento utile e importante per loro, ma non solo per loro, ma anche per me, che sono sposato da tanti anni, anche per chi è sposato da 60 anni, da tanti anni. Geremia capitolo 31, versetto 3, dice: da tempi lontani l'Eterno mi è apparso dicendo: sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Ecco, anche Dio usa il termine ti amo verso il suo popolo. Anche noi possiamo usare, dobbiamo usare questo termine ti amo verso il marito o verso la moglie. Per cui, quando voi mariti, dico voi per dire noi, perché anch'io sono un marito, quindi noi mariti siamo soli con le nostre mogli, la moglie ha un bisogno costante di sentirsi sicuramente amata, perché questo continuo bisogno di affetto non lo si sente e non lo si deve mai buttare, credendo che sia anche già superfluo. Assolutamente no, non è mai superfluo, anzi, il più delle volte è anche poco. Quindi non sta bene creare questo stato o questo status che a volte può mettere anche il dubbio. Non deve mai sussistere che qualcuno possa dubitare dell'amore fra marito e moglie. Perché è una cosa brutta, non è una cosa bella. Quindi, perché poi succede che avviene la depressione, avvengono delle stranezze varie che magari fa di tutto per attirare l'attenzione del proprio marito o della propria moglie. Nella Bibbia c'è scritto: mariti, onorate le vostre mogli. Dobbiamo onorare le nostre mogli. La cosa più difficile per il marito, il più delle volte, in molte famiglie, è quella magari di includere la moglie nella decisione che riguardano di solito la conduzione della famiglia. L'uomo magari vuole sempre essere l'ultimo e l'unico a decidere. L'ultima parola deve essere sempre sua. Ma Dio ha dato all'uomo una certa capacità e responsabilità, per cui può anche avere l'ultima parola. Ma Dio ha detto agli uomini di onorare le donne. La donna ha bisogno di essere messa al corrente delle decisioni, di farle assieme, di decidere nello scegliere cosa fare, specie nelle decisioni importanti. Non deve essere solo relegata la moglie in cucina o a spazzare il pavimento, oppure solo a badare ai bambini. Quindi cerchiamo di onorare tutti la propria moglie. Perché un buon marito cristiano deve mostrare di dare onore alla moglie, discutendo anche con lei sulle situazioni familiari, perché la moglie deve essere fatta partecipe della conduzione familiare. Debbono decidere assieme, marito e moglie, su tutto quello che deve essere fatto in una famiglia. Andiamo in 1 Timoteo, capitolo 5, versetto 14. 1 Timoteo capitolo 5 versetto 14 dice: voglio che le donne, che le vedove giovani si maritano, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Quindi le mogli non devono essere motivo di maldicenza per la propria famiglia. Il governare la casa è la missione della donna. Il marito di per sé ha altre cose su cui deve supervisionare. Ha l'autorità per le cose in linea generale, ma per le cose interne alla famiglia e relative alla conduzione della casa, la moglie ha il diritto di decidere da sé. Non trattiamo nostra moglie come fosse una bambina. La donna della Chiesa deve crescere come persona per poter essere una buona serva di Dio. Purtroppo ci sono molti uomini che non permettono alle proprie mogli di crescere. Ce ne sono molti, io ne conosco. Trattano le proprie mogli come delle bambine. Non sono persone della Chiesa, non sono nostri fratelli nella Chiesa, sono amici che io conosco, amici del mondo o altri colleghi quando io lavoravo. Difatti, c'è quella famosissima in Proverbi, capitolo 31, dove parla delle qualità che una donna deve avere. una donna cristiana deve avere. Difatti, Proverbi capitolo 31, versetto da 10 a 26. C'è proprio un elogio alla donna. Dice nel versetto 10: chi troverà una donna forte e virtuosa? Chi troverà questo tipo di donna? Dice, il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. È una perla rara, è una perla di rara bellezza. Dice, il cuore di suo marito confida in lei e avrà sempre dei guadagni. Ella gli fa del bene e non del male. Tutti i giorni della sua vita, tutti i giorni della sua vita, tutti i giorni in cui stanno insieme, non gli fa del male, ma gli fa solo del bene. Nel versetto 13 dice: si procura lana e lino e lavora con piacere con le proprie mani. Ella è simile alle navi dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano, specie quando c'è carenza. Fa di tutto per procurare il cibo anche lei alla famiglia. È una donna virtuosa. Dice, si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordini alle sue domestiche. Ella guarda un campo e l'acquista. Col frutto delle sue mani pianta una vigna, si cinge di forza i lombi, i fianchi e fa fruttare e irrobustisce le sue braccia. Dice, si rende conto che il suo commercio va bene e la sua lampada di notte non si spegne perché ha dell'olio a sufficienza. Ha delle provviste a sufficienza che una brava donna, una brava moglie sa mettere da parte. Anche quando nei momenti che sembrano impossibili riescono, come da un cappello a cilindro, a tirare fuori le provviste per la famiglia, per il marito e per i figli. E poi dice, stende la sua mano alla conocchia. E le sue palme impugnano il fuso. Tende la sua mano al povero e porge le sue mani al bisognoso. È sempre pronta ad aiutare. È sempre pronta a dare conforto alla sua casa. Hanno una doppia veste. Provvede per tutto, non solo per il cibo, ma anche per il vestiario. Si fa delle coperte di arazzo, di lana, e le sue vesti sono di lino finissimo e di porpora. Suo marito è stimato alle porte, quando si siede fra gli anziani del paese. Versetto 24. Confeziona vesti di lino e li vende, e rifornisce i mercanti di cinture. Forza e onore sono il suo vestito e ride dei giorni a venire perché sa che il suo futuro è prospero, perché provvede anche per il futuro. E poi dice, apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Quanti di noi vorrebbero avere una moglie così? Sicuramente tutti noi. Tutti noi. E tutti noi, in buona misura, abbiamo delle mogli con queste qualità, con queste attitudini, perché sono delle donne cristiane che fanno di tutto per portare avanti la famiglia, i figli e aiutare il marito per dargli supporto, sostegno. per non farlo mai scoraggiare, anche nei momenti di difficoltà. Queste sono le qualità di una grande moglie. E qui leggiamo proprio un elogio a questo tipo di donna virtuosa. Ricordiamoci però che noi mariti dobbiamo aiutarla. Anche io lo faccio sempre con mia moglie e non sto dicendo questo per vantarmi. Aiutare le nostre mogli anche nei lavori di casa, se questo è necessario. Queste sono piccole cose, ma fanno una grande differenza. Fanno una grande differenza. Tutti noi dobbiamo, il più delle volte, quando è possibile, magari prendere una scopa e spazzare un panno e togliere un po' di polvere. Non stiamo facendo niente di speciale, stiamo facendo solo la differenza tra un bravo marito che si preoccupa e si prende anche cura di aiutare la moglie e di un marito che invece a volte è nella più totale indifferenza. Amare ed onorare la propria moglie non sono cose facili da seguire, però ricordiamoci che per riuscirci, anche in questo, dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio. Vedete, il primo frutto di tutto quello di cui stiamo parlando oggi è un amore sincero che aiuta noi uomini a fare ciò che gli uomini da soli non possono fare. Quindi mettiamo in pratica l'amore di Dio verso la moglie. Io sono sicuro che tutti quanti noi che siamo sposati nella Chiesa, le nostre mogli sicuramente parlano bene di noi. Sicuramente, perché noi gli diamo tutto l'onore e il rispetto che le è dovuto. Naturalmente non è che una moglie è priva delle sue responsabilità, no, perché anche lei ha le sue, anche lei ha il desiderio di poter decidere, di poter fare, ma anche di poter continuare per tutta la vita il suo matrimonio. Nel mondo oggi purtroppo ci sono le associazioni femministe che dicono che ogni donna deve essere indipendente, sino ad avere uguaglianza con gli uomini. E questa l'hanno ottenuta a tutti i costi, per cui molte famiglie i pantaloni oggi li porta la moglie anziché il marito. Ma tutto questo è stato a scapito stesso della moglie, a scapito di tante donne che si sono volute sostituire ai propri mariti. Quindi Dio ha stabilito che ci deve essere un unico capo nella famiglia e che questo sia l'uomo, mentre la donna deve essere la totale assistente in tutto a pari merito col marito e non ergersi al di sopra del marito. Magari in questo momento, lo dico per scherzo, ma potrebbe anche succedere che sarò visto male da qualche donna, però posso assicurarvi che alla fine questo è per il bene della famiglia cristiana. Perché, ripeto, e lo dico questo ora per gli uomini, il marito non deve mai mostrarsi di essere un dittatore. E né la donna deve essere trattata da schiava. Perché non è così. Non è così che funziona all'interno di una famiglia. Assolutamente no. Ci deve essere totale cooperazione fra marito e moglie. Andiamo in Efesini al capitolo 5, versetti da 22 a 24. Efesini capitolo 5, da 22 a 24. Dice: mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Egli che è il salvatore del corpo, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così anche le mogli debbono essere soggette ai propri mariti. Questo è un comando per la moglie, la quale deve essere soggetta, ossia sottomessa al suo marito, come se il marito fosse Cristo. Queste tre parole, in ogni cosa, non sono facili. Anzi, sono piuttosto difficili, perché vanno tante volte contro la natura della donna. Perché sin dall'inizio Eva volle decidere da sé cosa era bene e cosa era male. Ed inoltre influenzò anche con la sua scelta ad Adamo. Ma noi dobbiamo ricordarci che il segreto per la buona riuscita del nostro matrimonio è che la moglie debba sempre essere non soggetta nel senso negativo, ma bensì nel senso positivo, cioè di essere l'assistente del proprio marito cristiano, che non deve essere un dittatore e né tantomeno un uomo arrogante. La moglie deve sempre essere pronta, disposta ad aiutare il marito a partecipare, a contribuire alla vita familiare. Questo è il ruolo che la moglie deve avere in una famiglia sana, cioè deve proprio essere tutto fatto all'unisono, senza mai arrivare al punto di dover sminuire il proprio marito, perché in alcuni casi, in alcune famiglie, tante volte le mogli sminuiscono i propri mariti, perché questo è quello che Dio comanda di fare. La moglie non deve sminuire il proprio marito, mai, mai, perché altrimenti significa che il marito come uomo è come se quando va non ha nessuna autorità anche agli occhi dei figli. Assolutamente, anzi, deve sempre essere onorato il più possibile nel Signore, perché è lui il marito, colui il quale deve provvedere tutto ciò che concerne il portare la conduzione, perché un capo perfetto come Gesù Cristo, anche lui marito sempre agisce Cristo, cioè nella sua giustezza e non nella cattiveria e non nell'arroganza, ma nell'amore, cioè nella stabilità che deve dare alla famiglia, a tutti, moglie e figli compresi. Quindi questo dice Paolo l'Apostolo in 1 Corinzi, a capitolo 11, versetto 3. Dice: voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo e il capo della donna è l'uomo. Quindi non dico che la donna deve sottostare come se fosse il suo capo ufficio, no, ma il capo nel senso buono, nel mostrare il proprio apprezzo, nel complimentare il marito, perché anche l'uomo sente la necessità, il sincero incoraggiamento, soprattutto dalla moglie, così come la moglie, anche il marito. Quindi siate sempre disposte, siamo sempre disposte, mariti o mogli, ad incoraggiarci a vicenda, sempre, specie quando si è nel momento del bisogno, non bisogno economico, ma nel bisogno, cioè, fisico, nel bisogno mentale, nel bisogno dell'essere disponibili l'uno per l'altro. Quindi sforziamoci di fare il nostro meglio, Quindi in Proverbi, capitolo 12, versetto 4, dice: la donna virtuosa è la corona del marito, ma quella che fa vergogna è un tarlo nelle ossa. Donna è una, e questo deve essere l'atteggiamento della moglie verso il marito, cioè essere la corona del marito. In Proverbi al capitolo 21, versetti 9 e poi 19 dice: altrimenti è meglio abitare sul canto di un tetto che una gran casa con una moglie rissosa. Nel versetto 19 dice: meglio abitare in un deserto che con una donna rissosa è stizzosa. La moglie che non lascia mai in pace il marito o il marito, perché questo non è solo rivolto alla moglie, ma è per entrambi. Quando non si dà questo senso di pace, quando ci si stuzzica, quando ci si fa arrabbiare di continuo, cioè non fa bene, non fa bene a nessuno dei due. Il matrimonio non rende la felicità di entrambi. Invece il matrimonio deve essere tale da rendere la felicità sia per il marito che per la moglie. Questo è un atteggiamento per noi cristiani, per noi figli di Dio, membri della Chiesa. Non è facile fare tutto questo, e lo sappiamo, è difficile, ma nulla è facile nella vita. Ci si deve solamente lavorare. Il fatto che è difficile non significa che non si possa realizzare, perché noi che siamo nella Chiesa ne abbiamo tolte di difficoltà nella nostra vita, di vizi, di peccati, e nel corso degli anni al peccato abbiamo contrapposto la virtù, al peccato abbiamo contrapposto il perdono. Questo è il segreto per un matrimonio felice, crescere nei frutti dello Spirito Santo. E poi nulla è impossibile. Noi i frutti dello Spirito Santo li conosciamo, quelli che sono scritti in Galati al capitolo 5, versetto 22, che sono: il frutto è amore. L'amore è messo al primo posto, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Queste sono le attitudini che ciascuno di noi deve fare proprie. Possiamo farcela. Ne abbiamo superate tante di cose che prima ci portavano a vivere in un certo modo. Dio ci ha proprio, grazie al suo Spirito, ci ha dato proprio la predisposizione per avere tutte queste caratteristiche: amore, allegrezza, pace, bontà, benignità. Mettiamoli in atto, mettiamoli a frutto. Quindi spero, sono sicuro, che questo sermone darà dei frutti buoni, dolci frutti. Naturalmente ancora non ho finito. Quindi mettiamolo in pratica, questi doni dello Spirito, perché la dolcezza, così come la vuole la moglie, la vuole anche il marito, perché questo è un sentimento che conquista, questo è un sentimento che attrae, sono sentimenti che non allontanano, questi sono sentimenti che avvicinano il marito con la moglie, che avvicinano la famiglia, avvicinano i figli. Questo purtroppo è uno dei problemi del mondo, perché oggi nel mondo manca questo tipo di attitudine nelle famiglie. Però la meta delle coppie della Chiesa di Dio è quella di seguire la felicità è il sogno di questo sentimento, che questo sentimento possa sempre accrescersi, sempre di più e mai andare a diminuire. Il segreto per un buon rapporto fra moglie e marito è quello di essere costantemente in contatto e in preghiera con Dio per chiedere il suo amore affinché la propria famiglia, la nostra famiglia, diventi sempre di più un sogno di gioia intenso e profondo per noi. Quindi seguiamo questo sogno. Lo si può raggiungere, lo si può mantenere costantemente con l'aiuto di Dio. Nella Chiesa di Dio unita, durante la cerimonia del matrimonio, noi diciamo, e la conoscete anche voi, perché sicuramente anche chi è sposato questo lo ha sentito dire, dice il marito proprio è stato istituito da Dio per una perfetta unione tra marito e moglie. E questo è un atto che Dio ha sancito proprio all'inizio della sua creazione. Quindi è una legge perpetua. Non è che oggi è cambiata, perché Dio proprio alla fondazione del mondo, quando proprio creò l'uomo e la donna, disse l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una sola carne. Quindi nell'ambito della Chiesa Dio è Dio che ha creato il primo uomo dalla polvere della terra. Dio stesso lo unì con la donna. Quindi quando noi siamo sposati, il nostro rapporto fra moglie e marito deve essere un rapporto divino. Non un rapporto di risentimenti, di odio, di rancore, di litigi. Assolutamente no. Infatti, in Genesi, al capitolo 2, versetto 24, dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Cioè, quanti di noi saremmo disposti a tagliarci un dito? Nessuno di noi lo farebbe. E nessuno di noi lo deve mai, come si suol dire, permettere o gradire che questo possa succedere alla propria moglie. Perché è come se questo male lo facciamo a noi stessi. Perché dice saranno la stessa carne. Se io mi faccio un pizzicotto io, anche mia moglie deve sentire il mio stesso dolore, o viceversa. Non dobbiamo gioire dei malesseri, dei problemi, delle sofferenze l'uno dell'altro con gioia, ma dobbiamo soffrire entrambi come se fossimo la stessa persona. Questo è importante. Difatti, in Matteo al capitolo 19, versetto 4 e 5 dice, Matteo capitolo 19, versetti 4 e 5 dice, non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà con la sua moglie. E i due saranno una sola carne. Quindi Gesù stesso confermò il matrimonio, asserendo che questo esiste proprio sin dalla creazione divina, proprio dall'inizio. Perché poi nel versetto 6 dice, talché non sono più due, non siamo più due, ma una sola carne. E poi dice quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Quindi noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo sempre fare e sforzarci di tutto al massimo affinché il nostro matrimonio non venga mai a essere separato. Assolutamente no. Assolutissimamente no. Anzi, bisogna lavorare sempre di più affinché diventi sempre più forte. Sempre più forte. Quindi tutto questo va per il beneficio di tutti quanti noi. Quindi onoriamo i nostri coniugi, sia che sia la moglie, sia che sia il marito, perché in 1 Pietro capitolo 3, versetto 7, dice, c'è una scrittura bellissima, già l'abbiamo letto prima, dice, chiamando Signore, in essa voi siete divenute figlie. Se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento, similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi nella grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Già abbiamo letto questa scrittura. Ho voluto ribadire affinché possiamo fare nostra questa scrittura dove dice onoratele, onoriamoci marito e moglie, perché le preghiere impedite, come valgono per il marito, valgono anche per la moglie. Quindi questo è proprio un atto d'amore, è un atto di sottomissione che ci deve essere l'uno con l'altro, perché proprio a questo noi siamo chiamati. Quindi questa è la cosa importante nel rapporto matrimoniale fra marito e moglie, perché il matrimonio è una istituzione divina ed è giusto che noi ci amiamo vicendevolmente, sempre, sempre, sempre. Sorvoliamo quando a volte succede qualche incomprensione, non rompiamo. Andiamo l'uno dall'altro a dire scusa amore, ho sbagliato. Preghiamo, chiediamo a Dio di darci la giusta comprensione per mettere sempre in pratica ciascuno di noi, secondo la sua volontà, il nostro modo di essere marito e moglie. Perché il matrimonio, ripeto, è quello di amarci vicendevolmente per il resto, promettendo a Dio di stare sempre insieme, come nel momento in cui ci siamo sposati, come nel momento in cui Dio ci ha uniti. Quindi quando tutti noi adesso proviamo un po' a immaginarci che il nostro matrimonio sta iniziando da ora, da questo momento, e che sia come ora, un matrimonio il primo giorno di nozze. Facciamo in modo che venga giorno dopo giorno, sempre di più annaffiato con lo Spirito e l'amore di Dio, e con l'acqua di Dio, con lo Spirito Santo di Dio, con la moglie che Dio ci ha dato nella gioia del nostro matrimonio. Come se stiamo proprio ora davanti al pastore a sposarci. Quindi facciamo in modo che il nostro matrimonio possa durare sempre, 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 e che mai venga diviso o separato. Facciamo di tutto affinché questo sia il nostro impegno quotidiano. Fratelli, ho concluso questo sermone di oggi. Ci risentiamo la prossima settimana. Vi auguro ancora un buon proseguo di pomeriggio, di sabato, una buona comunione fraterna, così come ce l'abbiamo noi oggi qui in Sicilia, che siamo riuniti un bel gruppetto. Buon sabato ancora e buon proseguimento fino alla prossima volta. Ciao a tutti, una buona serata.